www.redijo.it e la storia continua. Guerra al lavoro nero. Difendere con forza il monopolio dei mestieri contro i non iscritti fu sin dall'inizio il primo pensiero di ogni corporazione. Nel 1506 Albrecht Dürer scriveva di essere stato multato 3 volte a Venezia per avere lavorato illegalmente. In quanto forestiero, infatti, i suoi diritti di dipingere e vendere le proprie opere erano limitati dalla locale corporazione dei pittori, che doveva prioritariamente tutelare gli interessi dei propri soci veneziani. Quale che fosse l'opinione del grande artista tedesco, si trattava di un comportamento del tutto normale. La difesa del monopolio di esercizio del mestiere contro i non iscritti era la prima e più generale preoccupazione di ogni corporazione, anche se non sempre questa disponeva della forza necessaria per attuarla. Concorrenza sleale. Così per dire, lavorava in nero. Costituisce un potenziale pericolo per tutti i soci, perché praticava tariffe più basse e di conseguenza sottraeva clienti ai maestri e inoltre forniva probabilmente prodotti e servizi di livello inferiore, venendo meno a un altro dei principi guida della politica economica delle arti, ossia la tutela della qualità. Il fenomeno, malgrado l'impegno normativo e anche repressivo dei vertici corporativi, sembra essere stato tutt'altro che marginale e comunque in crescita a partire dalla fine del 200, epoca in cui molte economie cittadine entrarono in una fase di stagnazione o recessione. E l'accesso ai ranghi delle organizzazioni di mestiere divenne meno automatico. Raccogliere dati quantitativi su questi aspetti è molto difficile, ma almeno in un caso, quello dell'arte della lana fiorentina nell'ultimo 300 e nella prima metà del 400, sappiamo che l'esercizio del mestiere, senza immatricolazione, risultava al primo posto della lista dei reati puniti dal tribunale corporativo. Il punto di vista delle corporazioni non era sempre condiviso dall'autorità pubblica, che soprattutto in relazione ai beni di largo consumo, prodotti alimentari soprattutto, ma spesso anche materiali edilizi, agiva in modo da rafforzare il più possibile l'offerta sul mercato e di mantenere bassi i prezzi. Da qui l'insorgere di contrasti che assunsero in qualche caso toni assai aspri. Nel 1287, per esempio, il Comune di Siena vietò ai fornai di avere un rettore o un'arte e disposizioni analoghe vennero adottate nel 1297 per i macellai e nel 1300 per i mugnai. Nel maggio del 1305 si giunse addirittura a bandire tutte le corporazioni cittadine eccetto l'arte della lana e della mercanzia, con la motivazione che la loro azione metteva in pericolo il buono, tranquillo e pacifico stato della città. Il provvedimento venne tuttavia ritirato meno di 2 mesi dopo. Un secondo caposaldo dell'azione delle arti era la tutela dell'eguaglianza economica tra i membri. Per quanto profondamente gerarchizzate al loro interno, sia per la disparità delle condizioni economiche degli iscritti, sia per l'esistenza della classica tripartizione maestri, apprendisti e lavoranti, le corporazioni sconvolgevano tutta una politica volta a mantenere tra i loro matricolati il maggiore equilibrio possibile. Era un indirizzo che esprimeva la volontà di un reciproco controllo e al tempo stesso un'esigenza di stabilità alla quale era sotteso il timore che l'organizzazione della produzione e del commercio si trasformasse in altre e più complesse forme. Le misure attraverso le quali si concretava questo obiettivo generale erano varie. Era vietato sottrarre lavoro o manodopera a un compagno, tenere più di un certo numero di dipendenti e talvolta di strumenti, acquistare quantità eccessive di materie prime e materiali ausiliari. A Venezia, per esempio, nel 300, la corporazione dei fabbri vietò ai propri aderenti di fare incetta di carbone. Una vigilanza speciale era anche dedicata al controllo delle innovazioni dei modi di produzione, che avrebbe potuto creare situazioni di privilegio a vantaggio di singoli o di gruppi. www.redigio.it e la storia continua.